Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Bentrovati su Quinta di copertina, un saluto da Antonio Sofi dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo la segna stampa di oggi con il re dei motori di ricerca e non solo. Su internet ovviamente stiamo parlando di Google, che è incappato in una disavventura giudiziaria con un gruppo di editori belgi, e la disavventura riguarda il servizio di Google News, molto famoso, molto utile, che riprende i contenuti di testate giornalistiche online e le rimette, non solo permette di ricercarvi all'interno, ma li mette anche insieme in una sorta di cluster di notizie. E insomma, un gruppo di editori belgi e tedeschi, la Copy Press, ha intentato causa verso Google per la violazione dei diritti d'autore e in una prima fase era stata condannata a pagare €1 milione per ogni giorno di ritardo nel depurare il Google News da questi giornali. Adesso, con questa seconda sentenza, il Tribunale di Prima Istanza di Bruxelles ha ribadito che Google ha infranto le norme a protezione del copyright, ma ha anche ridotto il pagamento a €25.000 per ogni giorno di ritardo. Ovviamente si parla di un ricorso. Insomma, il punto è, lo spiega bene Enrico Brivio, non tanto il fatto del contenuto giornalistico riprodotto e ripreso su Google News tout court, ma del fatto che Google ha continuato a rendere disponibile un contenuto dopo che era stato messo a pagamento negli archivi dei giornali. Insomma, non pare essere sotto accusa l'intero sistema di Google News, ma in realtà questa decisione potrebbe anche riaprire la questione un po' vecchia, un po' pretestuosa, della ricercabilità dei contenuti online. Infatti, secondo il segretario generale di Copy Press, leggo sempre da Enrico Brivio sul Sole 24 Ore, Margaret Boribon, anche le associazioni di tutela dei diritti d'autore in Italia, Austria e Danimarca sono pronte a intraprendere passi analoghi. Inoltre, i principi della sentenza si possono applicare a tutti i motori di ricerca, secondo la rappresentante di Copy Press. Ovviamente questo tipo di interpretazione è estensiva, mentre invece pare che il problema sia appunto dei contenuti che erano andati a pagamento e che continuavano ad essere rintracciabili attraverso Google News. Ovviamente aprirebbe delle questioni che andrebbero a intaccare concretamente quella che è l'ecosistema informativo della rete. Pensare appunto che i motori di ricerca violino il copyright è un'interpretazione piuttosto estensiva e piuttosto criticabile. Sa di fatto che comunque ci sarà un ricorso, come già detto. Probabilmente, dice Enrico Brivio, è possibile che questa controversia si risolva con una transazione finanziaria concordata prima di passare per tutti i gradi di giudizio. Sempre se vogliamo sul significato delle forme di tutela della proprietà intellettuale, così articolate, così complicate sulla rete, tra motori di ricerca, tra siti che riaggregano i contenuti e quant'altro, segnalo proprio sotto l'articolo di Enrico Brivio un intervento di Beatrice Magnolfi, sottosegretario per le riforme e l'innovazione della pubblica amministrazione, che riprende un dibattito che abbiamo segnalato anche su Quinta di copertina, iniziato da Roberto Perotti, che aveva proposto in modo provocatorio la soppressione del copyright nel campo artistico, che era stato bacchettato dal presidente della SIAE e da Mauro Masi. Riprende l'argomento e Beatrice Magnolfi dice: dicendo che, al di là delle provocazioni, sta di fatto che nelle profonde trasformazioni indotte dal digitale, nella possibilità di produrre e distribuire contenuti senza mediazioni, nella presenza di nuovi soggetti come iTunes, prima citava YouTube, l'emergere di nuove richieste sociali da parte degli utenti, come per esempio le iniziative contro il CRM stanno scardinando le modalità tradizionali di produzione e diffusione delle opere d'ingegno. E allora, se tutte queste cose stanno cambiando e anche i ruoli degli intermediari come case discografiche editori, allora probabilmente bisogna pensare che anche il diritto d'autore debba cambiare. Le regole del copyright devono essere ricalibrate, scrive Beatrice Magnolfi, tenendo conto dei pesi differenti rispetto al passato, dei soggetti che in varia misura intervengono nella produzione e distribuzione delle opere d'ingegno. Quindi, cita Lawrence Lessig, un equilibrio necessario tra anarchia e controllo, senza cedere alle posizioni di coloro che in modo anacronistico vogliono proteggere tutto e coloro che al contrario sposano l'ideologia del tutto libero. Il modello delle licenze Creative Commons, segnala acutamente Beatrice Magnolfi, media tra queste posizioni, consentendo di non freare la produzione di conoscenze e al contempo di non ostacolarne l'accesso ormai nuovo diritto universale. Un intervento molto chiaro e condivisibile in larga parte, ma passiamo ad altro, e però rimaniamo sul Sole 24 Ore e segnalo un contributo di Antonio Dini che titola "Largo al computer di Babele, il traduttore automatico si affina, il business vale 10 miliardi di dollari". È uno dei grandi sogni del web, quello di riuscire a rompere o saltare le barriere linguistiche. Antonio Dini parte facendo una citazione di una traduzione automatica di un sito web commerciale dedicato all'avversario dell'iPod di Apple, ovvero Zune, scritto in inglese, viene tradotto automaticamente in una dozzina di lingue e il risultato è abbastanza ridicolo. "È la grandezza e la miseria della traduzione automatica", scrive Antonio Dini, "una branca degli studi sull'intelligenza artificiale che insegue da 60 anni il sogno di un computer di Babele, la macchina in grado di rimettere ordine tra la confusione delle lingue. Ed è anche un mercato di tutto rilievo", continua Antonio Dini, "per quanto non ancora di primaria grandezza. Il business della traduzione fatta dal computer vale 10 miliardi di dollari. La parte di traduzione in tempo reale sul web è meno di un terzo del totale. Ma oltre ad essere un mercato potenziale, anche un affascinante campo di ricerca per gli scienziati, Antonio Dini semplifica quali sono le possibili metodi di arrivare ad una traduzione automatica di un testo. Il primo è basato sull'uso di vocabolari delle due lingue e una trasposizione che non comporta la comprensione di quello che è stato scritto da parte della macchina, e spesso questo, aggiungo io, dà i risultati più esilaranti. Un altro approccio è quello di seguire le regole della grammatica e spesso usare anche una lingua intermedia, reale o artificiale. Un terzo modo è quello delle traduzioni statistiche basate su archivi di esempi. Cioè, spiega Dini, in questo caso il significato del testo non è di nuovo più importante. A fare da riferimento è un archivio di testi bilingue, una sorta di enorme stele di Rosetta che il software usa per capire la probabilità che una singola frase o parola siano state già tradotte da altri e procede alla sua elaborazione. Può sembrare un sistema poco intelligente e ripetitivo, ma questi sono i tipi di operazione sulle quali il computer eccelle, ed è proprio su questo terzo metodo, su questa sorta di comparazione continua e automatica su precedenti traduzioni ovviamente giuste e efficaci, che sia Google che l'Unione Europea stanno scommettendo per il futuro. Speriamo, sarebbe veramente uno straordinario salto quantico in avanti della comunicazione su web. E intanto passiamo all'ultima segnalazione, ed è una segnalazione che fa riferimento al fatto che oggi è San Valentino. Auguri ovviamente anche da Quinta di Copertina a tutti gli innamorati, però segnaliamo un articolo su questo argomento e un inserto di San Valentino nel Corriere della Sera che concede le due pagine 2 e 3 proprio al Cuori in Internet. "Cupido viaggia nel web", questo è il titolo dell'articolo di Alessandra Muglia. 3,5 milioni di italiani accendono il computer alla ricerca dell'anima gemella, si scrivono, si raccontano, si conoscono, si incontrano. E Alessandra Muglia segnala i consigli di David Casalini, 31 anni, blogger esperto di dating, che dispensa consigli per riuscire ad arrivare dopo i primi approcci virtuali al fatidico faccia a faccia nei tempi previsti, ovvero 2-3 settimane. Innanzitutto evitare luoghi comuni come "sono solo, cerco un nuovo amore", "mai piangersi addosso. Altra regola d'oro: completare il profilo rispondendo a tutte le domande. Parla ovviamente dei social software, social network dedicati proprio al dating. Devi metterti in gioco se vuoi che funzioni. Registrarsi e basta non serve. Fondamentale poi mettere almeno una foto, è quello che incuriosisce di più. Di spalla Vittoria Cabello dice proprio che bene trovare il modo di conoscersi attraverso internet e le chat, ma alla fine la cosa importante è incontrarsi di persona, concedersi il tempo di scoprire chi sia davanti e avere coraggio. Il coraggio di scartare chi non è adatto e quello di abbassare le proprie difese di fronte all'uomo giusto. Insomma, niente di diverso tra reale e virtuale, per usare due termini che non mi piacciono, ma tant'è, e forse questo è un bene. L'appuntamento con Quinta di Copertina è per domani e ovviamente buon San Valentino a tutti.